La prima diretta sarà con appunto un'avvocatessa dell'ASGI che ha seguito la vicenda che ha portato poi il Tribunale Civile di Roma a riconoscere il diritto di entrare in Italia e a chiedere protezione internazionale a 14 persone eritree che erano state respinte in Libia. Le 14 persone hanno anche diritto a un risarcimento danni e si trattava di un fatto avvenuto nel 2009. Il Tribunale Civile sostanzialmente ha applicato l'articolo 10 della Costituzione, che al comma 3 riconosce allo straniero il diritto di asilo, che deve ritenersi applicabile anche quando questi si trovi fuori dal territorio dello Stato per cause a esso non imputabili. Quindi insomma abbiamo questa diretta con cui cercheremo di approfondire meglio i contorni della vicenda. Ci senti?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Bene, la notizia è piuttosto gradevole per una volta, ed è che il pool di avvocati dell'ASGI, di cui fa parte Loredana Leo, che abbiamo il telefono, è riuscita a ottenere una sentenza che fa giurisprudenza, il Tribunale Civile di Roma ha accolto il ricorso che era stato presentato da 14 profughi eritrei respinti nel 2009, allora il ministro era Maroni, e giudicando illegittimo il respingimento. Ecco, innanzitutto come si è arrivati a questo risultato e qual è stato lo spunto che ha permesso di arrivare a questo successo?
Sì, allora, determinante è stato il lavoro fatto da ASGI, come insomma, è stato già detto, insieme ad Amnesty International, che è riuscita a mettersi in contatto e poi mantenere i contatti nel corso del tempo, appunto parliamo di respingimenti avvenuti quasi 10 anni fa, a mantenere appunto i contatti con i ricorrenti, cioè quindi poi con le persone che hanno presentato l'azione, che in questo momento si trovano in Israele. Sono persone che erano appunto state respinte dall'Italia alla Libia e poi per percorsi migratori erano appunto arrivati in Israele. Quindi in realtà determinante è stato anche questo lavoro di rete, perché appunto non è semplice mantenere i contatti per 10 anni con persone appunto che si trovano in una situazione estremamente complessa, ecco. E l'iter invece proprio del procedimento davanti al tribunale è stato abbastanza lungo, nel senso che l'azione è stata presentata nel 2016, quindi il procedimento è durato 3 anni e in particolare complessa è stata la formazione della prova, è stato complesso ricostruire gli eventi e ricollegare l'evento del respingimento direttamente a quei ricorrenti. E ci sono state varie prove di vario tipo, prove fotografiche, prove testimoniali, quindi insomma il procedimento è stato un procedimento complesso anche proprio da un punto di vista procedurale, ecco, oltre che di rapporti personali che andavano in qualche modo tenuti.
Nel 2009 questi 90 disperati sono stati raccolti dalla Marina Militare Italiana e consegnati ai libici, dopodiché hanno subito lo solito iter di torture. Come sono arrivati in Israele questi?
Questo in realtà sono percorsi migratori, cioè loro autonomamente poi si sono spostati da quella parte del mondo, ecco, cioè per percorsi migratori comunque assolutamente autonomi.
Erano riusciti a fuggire dal...
Sì, erano riusciti a spostarsi, alcune persone erano arrivate poi in Europa, non dei nostri ricorrenti, però dico in generale, alcune persone di quello stesso respingimento poi erano arrivate in Europa, altri appunto sono in realtà percorsi migratori.
Un aspetto che mi sembrava interessante era che l'Italia era già stata condannata dalla Corte Europea per respingimenti illegali. Qui mi pare che sia stata utilizzata la Costituzione italiana, però.
No, il discorso è un po' differente, nel senso che cerco di semplificarlo.
Sì,
il fatto illecito dello Stato italiano, cioè l'aver preso delle persone e averle riportate in Libia, è sanzionato sostanzialmente sulla base dello stesso dello stesso quadro, diciamo, costituzionale e internazionale, sia dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che dal Tribunale, nel senso che si dice che le persone non possono essere respinte verso un paese dove subiranno trattamenti inumani e degradanti. L'articolo 10 della Costituzione viene utilizzato dal Tribunale come parametro per dire: a fronte di questa illecità della condotta dello Stato, che è consistita appunto nel respingere delle persone che tra l'altro erano presumibilmente bisognose di protezione internazionale, allora bisogna attivare l'asilo costituzionale, cioè che questo articolo 10,3 che prevede che lo straniero al quale sia precluso l'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali garantite dalla Costituzione ha diritto di asilo nel territorio italiano. Il Tribunale dice: beh, allora se io sono stato respinto, quindi illecitamente sono stato respinto dallo Stato italiano e per questo motivo non ho potuto chiedere la protezione internazionale, a questo punto viene violato l'articolo 10,3, per cui devo necessariamente fare ingresso in Italia al fine di richiedere la protezione internazionale, perché solo in questo modo può dirsi in qualche modo messo in atto l'articolo 10,3 della Costituzione. Non so se mi sono spiegata.
Sì, certo, certo. Questo quindi può aprire dei contenziosi o comunque fare giurisprudenza per molti altri casi?
Sì, sicuramente questa sentenza è una sentenza estremamente importante, perché apre e dà realizzazione all'articolo 10,3 della Costituzione innanzitutto, e apre alla possibilità di eventuali contenziosi in situazioni analoghe a quella dei ricorrenti, cioè in situazioni in cui le persone sono state illecitamente respinte dallo Stato italiano. E per cui proprio per questa illecità della condotta dello Stato non hanno potuto accedere all'asilo costituzionale, sostanzialmente alla protezione.
E ho anche letto che si potrebbe estendere questo aspetto per cui sarebbe illecito respingere anche il fornire dei mezzi tipo radar o motovedette ai libici, che sarebbe la stessa cosa sostanzialmente, cioè il dare questi mezzi per poterli individuare in mare è un po' come consegnarli, e quindi verrebbero messi in dubbio gli accordi ad esempio di Gentiloni o del governo Gentiloni con
sì, anche se chiaramente poi per incardinare un procedimento di questo tipo, che era un procedimento civile, appunto è necessario anche un, come vi dicevo prima, un impianto di prove in qualche modo, quindi stiamo ragionando anche su ipotesi di questo tipo, abbiamo dei contenziosi di questo tipo davanti, per questo tipi di condotte anche davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e bisognerà appunto ragionare, ecco, sicuramente non è proprio così immediato, è chiaro che un'azione anche di questo tipo andrà poi costruita e dal punto di vista giuridico appunto bisogna vedere come incardinarla, come presentarla.
E anche relativamente a quello che si diceva prima, cioè al fatto che questa sentenza comunque possa aprire la strada a ulteriori contenziosi, ovviamente, cioè, le persone che sono state nel frattempo illecitamente respinte in questo momento non si sa bene anche dove si trovino, nel senso è anche abbastanza complicata questa questione da un punto di vista proprio materiale, immagino,
sì,
al di là
certo,
del fatto che
sì,
ovviamente
sì, certo,
cioè,
sì,
vada
sì,
salutata
certo.
Molto positivamente questa sentenza. Io ti volevo ancora chiedere un commento sì. Invece più generale sulla diciamo situazione migratoria relativamente al contesto europeo e italiano, perché è uscito appunto da poco il rapporto della Fondazione Migrantes relativo al 2019, in cui ci sono alcuni dati comunque significativi che da un lato, come dire, confermano ciò che è noto e ultranoto, cioè lo scarto preoccupante tra la sovrarappresentazione del fenomeno migratorio in Italia e in Europa e la sua dimensione reale. D'altra parte si parla di appunto di un aumento veramente enorme dell'incidenza di morti e dispersi in rapporto agli arrivi, ed in particolare rispetto all'Italia, che si conferma la rotta migratoria più letale nel mondo. Nel 2016 si era registrato un morto disperso ogni 40 arrivi, nel 2018-19 si è arrivato a un morto ogni 18 arrivi. Quindi se volevi commentare un po' questa situazione.
Beh, la situazione è sicuramente più complessa di così, nel senso che è chiaro che è tutto correlato, no? Nel senso che il calo degli arrivi è correlato anche alle morti in mare, perché il calo degli arrivi non vuol dire che le persone non partano, vuol
esatto.
dire che le persone non arrivano, cioè le persone provano a partire e vengono bloccate in particolare dalla Guardia Costiera Libica, per cui non riescono ad arrivare in Europa, ma appunto questo non implica che non riescano a partire, e quindi il fatto che arrivino meno persone non è indicativo della mancanza di partenze, quindi non mi sorprende il fatto che possano effettivamente esserci più naufragi, più incidenti in mare, anche perché le politiche degli scorsi anni hanno portato a una contrazione sempre più forte di quelle che sono anche le attività di soccorso in mare, che appunto è collegato alla mancanza di alla diminuzione degli arrivi, quindi in realtà sono degli indicatori di alcuni effetti delle politiche dell'Italia e dell'Unione Europea che sono state messe in campo negli ultimi anni. Sono entrambi due effetti che sono strettamente correlati tra loro.
Assolutamente, così come appunto il fatto che siano aumentati gli arrivi dalla rotta, diciamo, del Mediterraneo orientale, mentre siano in calo gli arrivi dal Mediterraneo occidentale e centrale. Ricordiamo che appunto le condizioni di chi, al di là dei morti e dei dispersi, le condizioni di chi rimane bloccato in Turchia, lungo la rotta balcanica, in Grecia o appunto in ogni caso al di fuori della vista, diciamo, sono agghiaccianti comunque, quindi.
Sì, certo, certo.